Buon pomeriggio da Ambient Moretti. È andato in onda l'immagine che ho di te di Marco Baroni per stare a chilometro zero. Oggi pomeriggio abbiamo un ospite interessantissimo che mi incuriosisce parecchio. Corrado Ravazzini, regista e videomaker.
Ti ringrazio per l'interessantissimo, vediamo se...
Se potrei...
Non alzare troppo le aspettative.
Ma io le tengo sempre alte e di solito ho ragione.
Ah, ok.
Come tutte le donne, ovviamente. Anche quando ho torto, ho ragione.
Non ti contraddirò di certo. Chi sono io per contraddirti?
Ciao, Corrado.
Ciao.
Ciao. Allora, intanto per rompere il ghiaccio, faremo questo giochetto che faccio sempre con gli ospiti quando sono ospiti qua. Ospitec qua. Vabbè, oggi siamo particolarmente sciocchi. E praticamente ti faccio aprire una pagina a caso del libro dell'Oracolo delle Risposte.
Ok.
E i nostri ascoltatori pensano ad una domanda. Oggi si vede che sono innamorata perché mi mangio le parole. Pensano ad una domanda nella loro testa e tu, aprendo questa pagina a caso, dai loro la risposta.
Avrò la risposta.
Avrai la risposta.
Con la L maiuscola.
Eventualmente, ci diamo proprio mezzo secondo e la domanda te la fai anche tu. Per esempio.
Ok.
La domanda su area tematica lavoro. Vai, apri.
Sentite il rumore del libro.
Il sacro libro.
Attenzione. È mia. Rispetta i tuoi tempi.
Che cosa ti eri domandato? Se si può sapere.
Eh no, è segreto.
È segreto.
No, era appunto sul lavoro, sulle... Che è un problema se rispetti i miei tempi, perché sono lentissimo. mi chiedevo appunto quando tornerò a occuparmi di cose un po' più mie personali, perché ultimamente mi sono dedicato spesso a progetti interessanti, ma in aiuto di amiche, soprattutto di amiche, di okay. Amici comunque, per sviluppare progetti loro che mi piacevano. Però è da un po' che lascio lì i famosi sogni nel cassetto, oppure le storie che hai lì da raccontare.
Sì.
È da un po' che le ho lasciate lì e a forza di rimanere nel cassetto temo che iniziano a seccarsi, quindi è ora di ritirarle un po' fuori. L'ultima volta che me l'ho promessa appunto, però dopo ho detto questo è l'anno in cui ritiro fuori quella cosa che avevo lasciato in sospeso e spacco tutto, è arrivato il Covid e ho detto ok.
Ok, facciamo allora, che sto giro non
esatto,
lo
non dico, infatti non dico niente. Perché
non
appunto
dici niente.
Però facciamo in sordina,
esatto.
Voglio stupire me stesso, adesso mi farò una sorpresa da solo.
Esatto, poi metti il telefono in modalità aereo.
Esatto.
Ti prendi un attimo di tempo, fai...
Non troppo però,
non
perché
troppo. No, vabbè, rispetto
ripartire,
ai tuoi tempi,
iniziamo da capo.
Ma non tutti. Poi ti fai una bella lista, io amo le liste,
sì.
Con i punti, e poi dopo alla fine ci dirai che cosa tiri fuori da questo.
La lista con i punti è una cosa che facevo molto quando ero un ragazzino, in effetti quando avevo quei momenti di confusione che io chiamavo, o comunque di evoluzione a 18, 19, 20 anni, che io chiamavo mestruazioni mentali, perché le avevo ciclicamente ogni tanto, ed era un momento per resettare comunque o rimettere appunto in ordine la vita, in effetti...
Facevi le liste?
Mi mettevo lì, facevo un foglio mettendo giù tutto quello che avevo in testa in quel momento, quello che mi succedeva, appunto per cercare di dargli un ordine. Dopo cercavo di ripartire. In effetti è da un po' che non le faccio, quindi forse sarebbero utili.
Beh, anche io è da un po' che non le faccio, da quando sono ragazzina.
Esatto, c'è un perché. Ma,
no, le faccio ancora, perché ho 22 anni almeno un paio di volte. Allora, e altra domanda riguarda l'ambito del denaro. Vai e apri il libro.
Attenzione qua, adesso scattano i
questa
dolori,
non
ragazzi.
Te la chiedo perché
sentite
voglio che
le pagine che scorrono si sentono.
Sì, sì.
E hop!
Vai.
Le cose cambiano.
Oh cavolo.
Ta-da-da.
Ma in meglio o in peggio? Non lo dice.
L'oracolo.
Però
è un
misterioso. È un oracolo un po'...
L'oracolo dunque, vediamo di collegarla a qualcosa, le cose cambiano, bah,
Beh, io la vedo in positivo.
Ma vediamola in positivo.
Io la vedo in positivo. Vedo un anno rivoluzionario.
Sì,
per le persone che si impegnano e fanno le liste. Ok?
Speriamo. In effetti sì, speriamo.
Facciamo così. Terza cosa è la più tosta. Ti prego di concentrarti in modo, perché si parla di amore. Vai.
Ullala. Attenzione, adesso lisciamo un po' la copertina e...
Addirittura pastura qua.
Aia.
No.
La risposta è no.
Vabbè, la domanda poteva essere anche...
Esatto.
Tipo...
Cioè, mi lascerò con la mia compagna? La risposta è no. Esatto.
Oppure, andrà male? No.
Esatto, infatti, cioè, quindi, doppia negazione.
Esatto, doppia negazione porta sempre bene.
Ok.
Bene, partiamo con il nostro viaggetto insieme, Corrado. E nel titolo ho messo videomaker e regista.
Yes.
Da quale dei due vuoi partire? Anzi, spiegami da cosa è nata questa passione, come è nato Corrado in quest'ambito.
In realtà si mescolano entrambi, sono un po' due aspetti della stessa, per me perlomeno, fanno parte della mia, del mio vivere quotidiano. Nasce tutto ovviamente dall'amore per il cinema e dalla magia proprio di quando ero un ragazzino, quando andava ancora per vedere i bei film dove potevi vederli solo entrando al cinema, pagando il biglietto in un cinema all'oratorio, per dire, o un cinema di seconda visione, e potevi restare lì a riguardare i film dall'inizio.
È vero, me lo ricordo. Facevamo sempre.
Esatto. E lì il momento in cui scoprivi... Cioè, a me è sempre incuriosito il come si fanno le cose.
Ok, il retroscena.
Esatto.
Tipo la trasmissione, te la ricordi come è fatto? C'era quella trasmissione?
Sì, sì, quella è più recente, però
era recente, però io stavo delle ore a guardare
comunque
come è fatto.
Parte tutto dalla magia. In effetti, ancora da piccolo mi piaceva, come tutti i miei coetanei in quei tempi, c'era Silvan, il mago, ed ero affascinato dal mago Silvan, che era l'unico mago esistente in Italia. E i miei commisero l'errore di regalarmi una scatola del mago Silvan, quindi furono obbligati ad assistere ai miei spettacoli. Comunque da lì...
È sparito Silvan.
Esatto, ma no, comunque ancora vivo. È scomparso. Esatto. Ma era appunto il sapere il trucco dietro la magia. Quindi,
certo.
La stessa cosa nel cinema. Guarda, andavo a vedere questi film e mi impazzivo anche a cercare dopo come era stato fatto quel film, come erano stati fatti gli effetti speciali, come erano state fatte una determinata scena, come era costruita una scena. E da lì ho iniziato a innamorarmi del linguaggio del cinema, guardando, erano gli anni di Spielberg, quindi proprio un immaginario anni
Jurassic
80.
Jurassic Park.
Ancora prima. Partiamo da, ricordo, Incontri ravvicinanti del terzo tipo, vabbè, E.T. Ero proprio un ragazzino quando vidi E.T. e proprio l'idea di regia, di fotografia, di messa in scena di una storia, degli effetti speciali, di pensare che quelle... pupazzo di gomma comunque ti riuscisse a trasmettere delle emozioni per il modo in cui era ripreso, per la musica che c'era sotto, per come una battuta veniva data o per una inquadratura che era fatta in quel modo particolare per trasmettere emozione. E ho iniziato a innamorarmi del linguaggio dell'immagine.
Come muovevano E.T.? L'hai visto? L'hai capito?
C'erano vari modi, sì. A volte c'era semplicemente una persona molto piccola dentro, un bambino o un nanetto, scusate,
si
diceva
ancora,
nano,
voglio dire.
A volte era meccanico, quando non so, gli facevano alzare il collo.
Okay.
A volte era semplicemente, vedevi solo la mano con un guanto che era di una persona e il corpo di un altro accanto, quando dovevano...
L'inquadratura.
L'importante sì, quello che era fuori dall'inquadratura non era... C'erano vari metodi.
E ti fa piangere?
Sì, è costruito apposta per quello, per emozionare.
È costruito per far piangere.
Poi soprattutto avendolo visto appunto che ero nell'età del protagonista, quindi...
Certo, eri al cinema come me, probabilmente era lo stesso giorno.
Potrebbe essere. L'immedesimazione era totale, poi appunto ti innamoravi anche semplicemente di questi panorami americani, di questi sobborghi americani con queste villette tutte uguali, i ragazzi che correvano in bici e scappavano comunque da una famiglia magari, con dei problemi. Era anche un fuggito dalla famiglia per loro, cioè il padre divorziato e loro incontrava questo nuovo amico che gli dava fiducia, in più insomma c'erano vari aspetti che emozionavano.
Che ti emozionavano. Ascolta, io ti volevo chiedere una cosa, un tuo parere su una mia sensazione, che un tempo l'industria del cinema produceva molti meno film, e quindi quelli che venivano prodotti, e tra l'altro con delle tecnologie, come hai appena detto, che erano ovviamente più indietro, dal mio punto di vista, poi sbaglierò, rispecchiavano una qualità estremamente alta. Adesso buttano fuori la qualunque e secondo me c'è una iperproduzione.
Sì, siamo in un momento di bulimia.
Bulimia?
Sì, sì, ne parlano molti. Appunto, spesso i prodotti alla fine sono a volte anche ipercostosi, ipercostruiti, comunque visivamente impeccabili, perché ormai appunto fra 3D, intelligenza artificiale e tutto il resto, il avere immagini belle, bellissime non è un problema, ma a volte vedi che non c'è storia, nel senso che ti manca il cuore della storia a volte.
Il cuore della storia, che è poi quella che scrive l'elemento umano, cioè la vera
è
o no?
È quello che ti fa commuovere per un film fatto con 100 euro adesso.
Sì.
E uscire invece addormentato da un film dove hai visto esplosioni da 100 milioni di euro.
Sì.
Se c'è una storia, c'è un'idea, ok, il budget è importante per riuscire a raccontarla in maniera migliore, ma se c'è un'idea e riesci a portarla a casa
con un budget più,
con un budget anche limitato,
dietro ci deve essere tanta sostanza,
tanta sostanza e tanta voglia e saper raccontare la storia nel modo giusto, che sia con la giusta, col giusto tipo di narrazione di cui la storia che vuoi raccontare ha bisogno. Che
io mi ricordo e lo vuoi presentare te, di un tuo progetto molto bello che ha riguardato anche una persona che conosco, perché era all'interno di un ristorante sassolese. Ha ricevuto tanti premi, e era dal Frank,
sì,
che tra l'altro adesso glielo dico così, lo salutiamo.
Ciao Frank.
Siamo qua. Ciao Frank. E raccontami un po' di questo progetto, visto che è stato molto chiacchierato.
Sì, beh, perfetto, era il titolo di un cortometraggio che ho fatto ormai un secolo fa, diciamo, che però è, a cui sono molto affezionato e che comunque continua a vivere ogni tanto. E mi fa piacere vedere, mi arrivano dei commenti ancora su YouTube, dei like, ho ricevuto una volta i complimenti personali del maître, del Grand Hotel, di un festival dove ero andato, perché lo ringrazio da parte di tutta la categoria,
meraviglioso.
Gli aveva vendicati, poverini, anche se lui immagino non avrebbe mai fatto quello che faccio fare al mio cameriere vendicatore.
Guarda,
spero di no, però.
Guarda, allora adesso proseguiamo dopo, però ti lascio con una piccola chicchina. Io quando studiavo all'università ho lavorato tanto, io sono partita a lavorare dai 15 anni,
okay,
e mi è piaciuto anche tanto, sì, nella ristorazione. Io ho visto cose che e voi umani,
quindi
bisogna essere sempre gentili,
esatto,
con chi ti serve il cibo. Essere fetenti con chi ti serve il cibo non è una gran
mossa. Non è una buona idea.
No,
esatto,
no.
Non è sei un bravo giocatore di scacchi,
no,
se lo fai.
No, abbiamo con noi Corrado Ravazzini, che ci stava parlando di un suo progetto, ma nel frattempo ci siamo fermati con una canzone che abbiamo condiviso essere amata da entrambi, che è Il costume da torero, in cui si torna all'epoca bambina, all'immaginazione. È collegato questa cosa con quello che fai?
Ovvio, mi piace molto di questo brano anche c'è questo forte contrasto fra la filastrocca e la musica da filastrocca e alcune parti del testo dove
la realtà è una M,
esatto,
ma non finisce qua.
Farlo cantare ancora i bambini per me è bellissimo, proprio con forza, ed è bello perché appunto dà un senso di speranza, appunto, di,
certo,
non volere arrendersi al fatto che comunque lo sai che la realtà spesso
è così,
una M.
È così.
Però
e
non
cerchiamo,
voglio smettere di credere che posso fare qualcosa per migliorarla almeno un pochino.
Esatto, e che tutte le persone siano così di M come si tende a credere.
Esatto.
C'è un discorso anche di dire, non te l'edulcoro, non ti dico che la realtà è migliore di quanto non sia, però combattiamo insieme, facciamo cordata.
Esatto.
Hai trovato degli aiuti, scusami, mentre ti dedicavi ai tuoi progetti, e quindi hai lavorato tanto di immaginazione e probabilmente di costruzione, perché comunque tu in un sassuolo fai delle cosine che sono comunque di livello e questo è riconosciuto. Hai trovato che ti ha aiutato più di altri? Come hai fatto quando andavi un po' in crisi? Così lo diciamo magari all'ascoltatore che adesso è un po' in down e però sta inseguendo un sogno. Se ce lo puoi dire.
Guarda, allora, io ho un problema che è quello di essere un po' orso. E un po', non, può non sembrare, perché vado anch'io da momento in momento, ma sono abbastanza timido di partenza. Dopo, quando mi apro, non è un problema. Quindi, quando c'è da far partire un progetto, fare quella prima telefonata, dare il via alla valanga, io lì devo fare una forza, ho bisogno di una forza inerziale, che è quella per alzare i razzi. Il primo metro che deve fare un razzo quando parte per lo spazio è quello, sì, che richiede più potenza di, sì, e più forza di tutto. Allora, per fare quella prima telefonata, io ho sempre paura di rompere i ci, esatto, alla gente. O... In realtà, le volte che ho detto ok, no, si parte, e l'ho fatto, alla fine le cose, un po' per magia, un po' per l'oracolo, non so, vedi che a volte... non voglio dire che ci sono i segni, comunque le cose a volte si incastrano,
sì, l'energia
a volte, quando la fai partire un po', che un po' ascoltandomi mi faccio ridere perché non ci credo tanto, però in effetti un po' esiste questa cosa, che se fai partire l'energia poi ti ritorna a volte, e mi è capitato tutte le volte che alla fine mi faccio quello sforzo di alzarmi dalla sedia, fare la telefonata che ho paura di fare. Alla fine ha portato a qualcosa, quindi se dovete iniziare un progetto, il consiglio che posso darvi è preparatevi bene, cercate di prepararvi al meglio, ma poi alla fine cercate di fare quella cavolo di telefonato, quella mossa che vi serve per iniziare o non per finirlo. Non è detto che lo finirete subito, non è detto che sarà facile, ma a volte basta davvero muovere il primo sassolino che poi dà via tutto il resto. E una volta che hai fatto il primo passo, e detto la prima parola che hai paura di dire a quella persona, ormai sei lì davanti, devi andare avanti col resto della frase e devi finirla.
Esatto, sei nel funnel.
Esatto, quindi l'unico consiglio che posso dare è quello, anche a me stesso, perché appunto, come diceva tempo, come diceva l'oracolo, è ora di muoversi, insomma.
A volte, se c'è quella cosa difficile, è proprio quella da cui partire.
Esatto.
Molto bene, ci piace questa, perché anche questa non è tanto edulcorata, è la verità.
Sì.
Vuoi parlarci di un altro progetto particolarmente interessante? Ho visto che tra l'altro tu hai curato tantissimi video di artisti anche delle nostre zone, perché ho visto Dudu Morandi con, sì, Madera City Rambles, ho visto Alberto Bertoli che abbiamo anche intervistato recentemente.
Baroni,
Marco Baroni che abbiamo messo in apertura con la sua canzone.
Ma sì, guarda, con Alberto c'è un po' una simbiosi, siamo un po' quasi fratelli mancati di sangue. Siamo fratelli da bancone di bar, più che altro.
Okay,
ci siamo conosciuti.
Okay. Lì allora potrei essere vostra cugina.
Probabilmente sì, probabilmente sì. Siamo conosciuti anni fa al bancone del mitico 101, un gran ruolo di ritrovo di vari personaggi. E ci siamo annusati, diciamo, e ci siamo conosciuti. E gli voglio bene, abbiamo collaborato ormai, adesso ho perso un po' il conto, ma secondo me almeno una decina di video insieme. E non so, da un po' un'anteprima, fra un po' ce n'è in cantiere un altro che uscirà a breve, temo.
Bellissimo,
temo per voi.
Stay tuned.
Esatto. Cos'altro? Niente. Scusate, ecco.
Ma quando prima parlavamo dei progetti che più ti sono interessati, perché è perfetto, poi ha avuto un sacco di critiche, di riconoscimenti,
sì,
e tra l'altro scopro che è a costo zero,
sì,
e ci ricolleghiamo a quasi zero, ovviamente ci ricolleghiamo a quel discorso di prima, che a volte poi si trova anche chi ti dà una mano. Ho visto che in molti dei tuoi lavori ci sono degli artisti non professionisti che però, sì, sono felici di supportarti, per mettersi in gioco. Ci racconti anche un po' questo aspetto di cordata virtuosa per arrivare agli obiettivi?
Beh, lì nasce appunto tutto dal... Il primo corto che ho fatto si chiamava Requiem. Anche quello in sé è stato un colossal zero budget. era una, a differenza di Perfetto, che era una base comica, era totalmente drammatico in bianco e nero e trattava il tema della pena di morte. Ed è proprio la prima cosa che ho creato, proprio come immagine. In parte, buona parte di quel cortometraggio, la sceneggiatura e praticamente lo storyboard, l'ho sognato.
Ma davvero?
Sì, l'ho sognato già con anche la musica sotto inquadratura per inquadratura. Mi mancava solo l'ultimo terzo, che è quello che ho fatto invece da vigile, finendo la storia, cercando di portare alla fine la storia come pensavo che dovesse finire. E da lì, appunto, lì è nato il fatto di fare la prima telefonata. Lì ho avuto la fortuna di conoscere Matteo Meglioli, che era un ragazzo più giovane di me, ma che studiava produzione cinematografica a Milano.
Okay.
Ed era la parte di me che mi mancava, quella con la faccia di bronzo del produttore, di andare a chiedere a qualcuno, perché io allora proprio non avevo mai toccato una telecamera ancora, parliamo di 20 anni fa. Non avevo ancora, se non quelle non professionali. Lui è riuscito a mettere insieme tutti i contatti per riuscire a produrre, comunque a budget zero, poco più, questo primo cortometraggio, e lo mandammo a un concorso che era indetto dalla Banca Film Domestic, dove c'era Maurizio Nichetti in giuria, era diviso in musica, cortometraggi, c'erano vari temi, c'era Mogol per la musica, Nichetti per il cinema, sì. E un giorno, non c'era ancora internet, direi, o c'era, ma era all'inizio, mi arriva un telegramma a casa. I telegrammi di solito sono cose
non belle.
Non belle, in realtà quello era il telegramma che diceva che avevo vinto il primo premio.
Ma che meraviglia!
Ed era un premio in denaro per comprare attrezzatura, anche abbastanza
sostanzioso.
Quindi,
e lì è partito, quello è un segno. Corrado Ravazzini,
sì,
regista.
Lì è partito, lì ho detto, ma io secondo me ho queste idee in testa, vediamo se funzionano anche non solo nella mia testa, ma portandole in sé. Rivendola adesso è ovviamente poco più che amatoriale, però Nichetti apprezzò la messa in scena e il voler portare a casa questa storia come era stata raccontata.
Sì, probabilmente chi è esperto, chi era esperto del settore allora, sì, aveva visto Il Diamante Grezzo.
E da lì, appunto, grazie a quello acquistiamo la prima attrezzatura e acquistare la prima telecamera, quindi iniziare a lavorare direttamente io con la telecamera.
E come scrivi? Come si scrivono le sceneggiature?
Ah, quello
è diverso
dai
libri?
Quello
no,
è un mistero.
Nel senso...
anch'io sono appunto, come vedi, abbastanza naif, quindi anch'io le scrivo in maniera, quando scrivo, e quindi capita. A volte parto semplicemente da immagini.
Ok.
Di solito...
sequenze di immagini nella
io
testa.
Parto da immagini forte di solito e poi cerco di costruire il percorso per arrivare a quelle o a quelle due scene che ho in mente, o non so, che può essere il finale o una scena intermedia, un inizio, e poi è un po' cercare di unire i puntini per arrivare a quel finale dove vuoi arrivare. Io perlomeno ragiono abbastanza così a volte, e mi sono reso conto nelle mie piccole storie che sono fatte a zero budget o un pochino più sostanziose, che mi piace la ciclicità. Mi piace che comunque alla fine
si
ci sia un rimando all'inizio, sì, che ci sia un po' questo collegamento sempre, un giochino, mi rendo conto di cercare sempre anche inconsciamente.
È una specie di messa in ordine, e poi è, secondo me, anche molto più importante dal punto di vista emotivo, perché ti riprende anche diciamo, l'emozione che è partita all'inizio.
Probabilmente sì, quelle sono cose proprio da psicologo, quindi...
Okay.
Però mi sono reso conto che c'è questa linea, autoanalizzandomi con le cose che faccio, vedo sempre che mi piace questa cosa.
Cioè, oppure che apri scrivo, devi chiudere tu,
un po',
insomma.
Sì, mi viene quella cosa.
Devi chiudere il capitolo.
Alla
che
Sheldon,
apri.
Non so se ami Big Bang Theory, quando sì, c'è lui che è un maniaco e non riesce a lasciare le cose non finite, e la sua fidanzata lo sfida a non chiudere il... con il mazzo alla vecchia, come faceva Roger Rabbit. Oppure a non chiudere una cosa di Tris, una striscia di Tris. Sì, un po' quello sì.
Molto bene. Allora, Corrado, siamo praticamente agli sgoccioli, perché queste interviste durano veramente un battibaleno.
Bene, posso respirare?
Sei stato bravissimo. E ti volevo chiedere se per favore condividi il modo in cui i nostri ascoltatori ti possono raggiungere. Sei sui social?
Sono sui social, mi trovate su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, su YouTube. Quindi sono abbastanza...
Sei diffuso, insomma.
Anche se sono abbastanza... Ho anche un sito che non sistemo da almeno 5 anni.
Ho visto lo scarpolino, esatto. Le scarpe rotte.
Esatto.
Usi vecchie... Insomma, ho letto una cosa del genere.
Faccio
così.
Cose per gli altri, ma per me non mi curi. Infatti avrei bisogno... Se c'è un social manager volenteroso che vuole aiutarmi a mettere un po' in ordine la mia vita sociale... A buon prezzo, parliamone.
Partiamo da cambiare sul sito e mettiamo Donna Baffuta, sempre piaciuta.
Anche
non esistono le mezze stagioni.
Oppure cambiamone random, ne facciamo almeno esatto. Che ogni giorno cambia, così la gente torna a vedere.
Molto carina, molto carina. Allora, visto che prima chiacchieravamo di questo, ti voglio chiedere una cosa per concludere. Qual è il tuo film preferito?
Boom!
Boom!
Il mio film preferito.
È difficile, eh?
Allora, mi viene Interstellar.
Ah, ma sai che anche un carissimo amico, ma era da tanto che non lo sentivo, un carissimo amico e
in questo momento
collega.
Mi viene Interstellar.
Ma perché? Sei un po' nerd, in senso buono, tu?
Ma un pochino sì, magari non fossi di più. In realtà sono un cialtrone, sornione.
No, per anticipare la prossima canzone, esatto. Facciamo anche la rima.
Esatto. Però Interstellar, allora, prima di tutto mi piace perché anche lì c'è un approccio fortissimo con la musica.
Ok, cosa molto bella.
Hans Zimmer ha fatto in quel film, cioè, se lo guardi ti rendi conto di quanto la musica è lo stesso approccio che ha Spielberg. L'anima dei film di Spielberg è la musica di John Williams.
Certo.
Ascoltalo senza quella musica è un'altra cosa.
Sì.
È lo stesso approccio, e questa lezione Nolan la capita bene, e apprezzo la messa in scena di quel film, la potenza visiva e appunto quanto la musica sia importante nel costruire la tensione e l'emozione del film. Poi c'è questa cosa che tutti i film di fantascienza che ho amato, perché ho amato un film simile che è di anni fa, che è Contact. Anche lì ho notato che c'è questa cosa, che probabilmente sono i bravi sceneggiatori che lo fanno, unire questi temi filosofici enormi sullo spazio, l'infinito, l'universo, Dio, l'esistenza o no di Dio, invece a microstorie con il rapporto fra padre e figlia. Scusa, ho fatto questa analisi fra questi due film perché sono due film che mi sono reso conto di amare e cercavo di capire perché, a parte la fantascienza, comunque aprire a questa visione dell'infinito e del mistero.
Ci agganciamo a quello che ci fa scoprire qualcosa di noi.
Sì,
quindi.
E ci sono quindi questi temi enormi, quindi l'universo, l'infinito, pianeti, galassie lontane. E invece
poi si restringono.
Il rapporto più piccolo, più stretto che hai, che è il tuo sangue, il padre e il figlio.
E poi se c'è il focus che si restringe.
Sì, ed è comunque è l'emozione che comunque sono riuscito a darmi certe scene, è potentissima. Probabilmente anche perché, essendo padre, non so, in Interstellar c'è un rapporto con la figlia che quando c'è una scena particolare, quando la vedo mi viene la scena della partenza di lui, adesso magari mentre ne parlo mi commuovo, che in sé magari 99 persone la guardano e la passano senza problemi. Il momento in cui lui deve partire per andare a salvare il mondo, e la prima volta che era partito, non faccio uno spoiler perché è un film di 10 anni fa ormai, e sua figlia si nasconde per seguirlo in macchina, si nasconde sotto il cappotto e va in macchina con lui per andare a scoprire un po' la base da dove partono i razzi. La seconda volta che lui deve andare via da solo e lascia la figlia, la scena è simile, per lui sale sulla macchina, a un certo punto ha di nuovo la giacca appoggiata sul sedile accanto della macchina, guarda quella giacca un po' temendo che ci sia e sperando che ci sia sotto sua figlia, alza la giacca e non c'è nessuno.
Non c'è nessuno.
E quella scena lì è potentissima.
Guardatelo.
È un piccolo dettaglio, però.
Eh no, perché è il collegamento alle cose vere e forti e eleganti della nostra esistenza.
Ed è anche lì, per me, un esempio bellissimo di scrittura, perché è una scena semplicissima, però ti fa quella mancanza è un'emozione molto forte.
Fa un recap all'emozione precedente, vedi? Tu fai così, sei molto circolare.
Te l'ho detto.
Sei molto circolare. A secco, poi chiudiamo, ma proprio a secco, voto. Ah, sai cosa mi viene in mente? Che è molto più banale dal mio punto di vista, ma c'è qualcosa di simile. Armageddon, voto da 1 a 10.
Oh, Armageddon l'ho amato tantissimo.
No, voto a secco, non abbiamo tempo.
Armageddon, l'ho voto da 1 a 10, un 7, perché 7. Comunque il tempo lo...
Shining.
Shining, 9.
9. Eyes Wide Shut.
Non lo riguardo da un po', ma un 8, un bello tosto.
Braveheart.
Braveheart l'ho amato, 7, sì.
Sì. Dai, un 8 potevo darle.
No, 7, 7.
Ok, e l'ultima, La vita è bella?
La vita è bella, mi ha fatto piangere, 8. Se c'è la lacrima, almeno l'8 se lo merita.
Ok, andiamo avanti poi da soli dopo, adesso dobbiamo staccare, quindi preparati sugli altri 20 film, perché questo gioco mi
piace,
sta piacendo.
Stiamo facendo tutto così.
Mi sta piacendo tantissimo. Salutiamo i nostri ascoltatori.
Ciao.
Salutiamo in regia Biccio, che fa ciao, finta Biccio, di non esserci e si nasconde dietro al monitor. E salutiamo Corrado Ravazzini, grazie davvero di cuore di questo momento di condivisione.
Grazie a te.
Adesso preparati a dare i voti. Nel frattempo lasciamo ai nostri ascoltatori la canzone che abbiamo scelto insieme, Silvestri con Sornione.
Vai.
Ciao a tutti.
Ciao.